E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, e come stai? Domanda inutile, stai come me? O no, ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Ancora tu, l'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me, e ci scappa da ridere.
15:17 radiocittaaperta.it in diretta martedì 10 febbraio 2026. L'orario più o meno dovrebbe coincidere per chi ascolterà la replica di venerdì 13 che parte sempre alle 14. Vi ricordo anche che 340-197-4468 è il numero che se volete potete utilizzare per scriverci messaggi WhatsApp, Telegram e SMS. Allora, come detto, abbiamo aperto la nostra finestra sulla musica italiana di 50 anni fa con il brano di apertura, nonché singolo di lancio dell'album Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, che veniva pubblicato nel febbraio del 76. Ma per raccontare il Lucio Battisti degli anni 70, abbiamo la fortuna di poter intercettare e avere ospite qui da noi Renato Marengo, che di Lucio Battisti è un profondo conoscitore, nonché l'autore di una celebre intervista in esclusiva, l'unica intervista che Lucio Battisti concesse per anni, appunto lo fece proprio con il nostro ospite di oggi. Quindi al di là di quello che poi sono i racconti e i ricordi specifici di questo lavoro, Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, a noi interessa quello che da questo importante articolo che venne pubblicato da Ciao 2001 e che sicuramente grazie a questa esclusiva raggiunse le 500.000 copie, un record per quello che riguarda l'editoria della carta stampata in Italia. Insomma, la cosa che emerse, Renato, è il fatto che tanti di noi a un certo punto dovettero mettere da parte pregiudizi, abitudini mentali, etichette e cominciare a considerare Lucio Battisti dal punto di vista strettamente musicale, che era la cosa che tra l'altro Lucio Battisti voleva più di tante altre cose. Quindi raccontaci di questa tua esperienza, intanto come avvenne questo incontro.
Certo, innanzitutto saluto tutti i tuoi ascoltatori, e tra l'altro stai trasgredendo la tua abitudine fissa dei 50 anni, questi cioè 50 o qualche giorno primo, però sono la base dei 50 anni.
Se non c'era questa premessa non ci sarebbe stato questo racconto.
Esatto, no, comunque è molto importante una cosa, cioè grazie a questo articolo su Ciao 2001, al di là del mio scoop involontario, quello che ora vi racconterò fu una cosa che non era premeditata, poi ho scoperto dopo che poiché Lucio non ha mai più rilasciato interviste a riviste musicali dopo questa, e ne aveva lasciate prima, quindi è rimasta l'unica.
Ma come dice un vecchio politico, dice è stata un'esclusiva a tua insaputa.
Bravo, sì. No, ma la cosa importante è che da quella intervista il popolo del rock, e Ciao 2001 era la Bibbia del rock, quindi posso dire il popolo, scoprì il Lucio Battisti musicista. Cioè, fino ad allora Lucio era percepito come un grandissimo, con tutto il merito e il rispetto, un grandissimo interprete, un grandissimo cantante. Era un po' come Mina, un po' come Ornella Vanoni, come Patti Pravo, come Gianni Morandi. Addirittura c'è un primo articolo, perché è in edicola, questo diciamolo,
ecco, sì,
è in edicola, sì, un numero speciale di Ciao 2001, che da un paio d'anni io e Maurizio Becker abbiamo, grazie a una volontà del caro Francesco Coniglio, che ora non c'è più, abbiamo riportato in edicola Ciao 2001, soprattutto collezionando, cioè dalle collezioni dei Ciao 2001, che non sono mai tramontate, cioè sempre verdi, no? Articoli
questa è una monografia proprio su Lucio Battisti.
Questa è una monografia su Lucio Battisti che parte addirittura dal 1969 con un articolo Lucio l'anti Morandi, cioè, quindi questa era
l'impostazione,
se non che lui, come avrei scoperto durante la chiacchierata, dopo racconteremo come avvenne eccetera, lui ci teneva moltissimo, perché era un grande compositore, ma Non è che non ce ne eravamo accorti, perché c'era un motivo se queste sue canzoni non fossero sanremesi classiche, oppure introduzione.
Che non finivano col passare dell'estate, insomma, rimanevano.
E poi non c'era il ritornello classico, ma c'era quasi una chiacchierata musicale. Insomma, un po' come nel mondo del rock già era l'impostazione, cioè come i cantautori, come i nostri Bob Dylan, Springsteen. Questo, se vogliamo fare dei raffronti, solo che lui le parole le scriveva Mogol. Erano belle, certamente, però
erano adatte più che altro.
Erano adatte, lui le sapeva rendere sue e soprattutto le sapeva musicare. E diciamo, dalla voce di Battisti usciva fuori qualcosa che era già musica, ma non l'avevamo ancora percepito. Con l'intervista che gli feci venne fuori, poiché il disco era Anima Latina ed era un disco pensato, meditato, voluto da Battisti dopo un grande viaggio in Sud America,
Brasile, certo,
che aveva fatto con Mogol, dove quel viaggio gli servì a capire i musicisti, a capire la musica. Lui pensa che mi raccontò che un giorno erano entrati in una favela, questa è una cosa incredibile, e c'erano, insomma, persone da favela, lui non era abituato a entrare nel popular, no? E un anziano chitarrista che suonava
un'artista di strada, ovviamente,
nel vedere, esatto, nel vedere lui come notava le sue dita, capì che lui era un musicista e gli porse la chitarra. Questo gesto gli è rimasto impresso in maniera incredibile.
Una specie di investitura, se vogliamo.
Esatto. Ma la cosa importante è che io avrei scoperto, dai suoi racconti, che lui era uno che ascoltava gli Earth, Wind & Fire, è uno che si ispirava al migliore rock d'autore, rock progressive.
Beh,
internazionale.
Se uno fa caso, e ascoltandolo come ho fatto io in cuffia, la cosa è abbastanza evidente. Questa Ancora Tu, che ancora scorre sotto la nostra voce, c'è questa chitarretta di un certo Ivan Graziani, tra l'altro,
certo.
Che è una chitarretta ritmica che è proprio tipicamente black, insomma, anche il suo basso, perché ricordiamo che in questo album quasi tutti gli strumenti sono suonati direttamente da Lucio Battisti, e quindi anche il giro di basso è tipicamente R&B, insomma,
esatto.
Quindi tutte le sue ispirazioni, ricordiamo anche i suoi trascorsi con Wilson Pickett e l'avventura in epoca sanremese, insomma, quindi lui era uno che assorbiva.
Sì, poi c'aveva la fortuna di avere questa voce naturale, questa voce un po' rock, un po' da blues, no? Un po' negra, e quindi questa voce assolutamente ritmicamente già predisposta. La cosa interessante, la racconteremo nel corso di questo incontro, fu questo suo cambiamento, e che fu percepito con preoccupazione da Mogol, perché bisogna oggi tutti Mogol, Battisti, Mogol, Mogol è rimasto quello che racconta, eccetera, per carità, degno di grandissimo rispetto e attenzione, però c'era uno squilibrio fra i due. Mogol era contemporaneamente il produttore di Lucio Battisti, il socio in affari come discografia, ma era il suo produttore ed era il paroliere, che un unico esempio nella storia della SIAE, che a me risulti, anziché i soliti 4/24 in cui si dividevano i diritti per il paroliere e 8 per il musicista, loro facevano 6/6. Questo per spiegare un po'.
In buona sostanza, Lucio Battisti guadagnava molto di meno di Mogol.
Sì, ma il discorso.
Lui era produttore, prendeva i soldi della numero uno.
Sì, e soprattutto Mogol, essendo il produttore, gli dava le impostazioni, gli dava le indicazioni. Quindi, se Lucio voleva un po' trasgredire, voleva un po' allargarsi, infatti, con Anima Latina lui si allargò. Tant'è che il succo della mia intervista fu proprio questo. che lui cominciò a raccontare, mi sono scocciato di essere il bellino con i ricetti, con sta voce roca che fa innamorare le coppie. E io sono musicista.
Ricordiamo che questa intervista avvenne proprio nella fase conclusiva delle registrazioni del missaggio del disco precedente,
sì,
di Anima Latina. Tu andasti negli studi del Mulino, no?
Esatto, addirittura Anima Latina erano già state stampate le prime copie, ma lui ancora non aveva fatto promozione perché si rifiutava di parlare con i giornalisti, perché era stato bersagliato dal gossip,
vita. Lui, tra l'altro, non voleva assolutamente far sapere gli affari della sua vita privata, che invece erano praticamente 9 delle 10 domande che gli venivano rivolte.
Esatto. Allora, quando a me, dunque, lui mi ha conosciuto come produttore di Don Esposito.
Sì, perché va detto che praticamente questi studi sarebbero serviti a Renato Marengo in qualità di produttore per registrare insieme a Tony Esposito quello che poi sarebbe uscito come Processione sul mare.
Esatto.
Quindi, diciamo, tu non eri entrato lì col tesserino del giornalista,
no,
stampato sulla fronte.
Sì.
Quindi, diciamo, eri un addetto ai lavori, un collega.
Esatto.
Questa è stata un po' la tua fortuna.
Esatto. Diciamo. Tra l'altro, il mio approccio, sintetizzerò sui 3 libri che ho scritto, perché ho scritto 3 libri su questo incontro, perché c'erano cose da dire e il resto del mondo vuole sapere il Lucio al dietro al disco, cioè la facciata C del disco.
E poi soprattutto in una forma così confidenziale che mai si sarebbe aspettato né mai si sarebbe ripetuta.
Esatto. Allora, la cosa divertente oggi, insomma, rileggendo mi diverto io stesso, la cosa è che io ero un giovane impegnato comunista, allora era un termine
po' diverso, si poteva dire,
ma poi era un termine diverso, eravamo veramente, per noi la sinistra per noi era l'avanguardia, ovviamente non amavamo lo stalinismo, però era l'avanguardia, e le feste dell'unità davano lo spazio proprio a musicisti, anche alla radio, alla televisione. Allora io incontro Battisti sapendo, tutti dicevano che lui fosse fascista. Pensa un po', un giovane abbastanza extraparlamentare che sta fuori dalla porta perché lui si era permesso di far aspettare Tony Esposito con 20 persone, noi che eravamo venuti da Roma, da Napoli, con tutti i musicisti, e perché in sala non si poteva ancora entrare perché lui stava riascoltando i suoi. Allora, pensa, Tony Esposito con la camicia di forza.
Gli è dovuto mettere la museruola, pensa.
Bravo. Allora ci hanno dato una sala prove. Pensate che chi ci teneva buoni era un personaggio che poi sarebbe diventato un mio grande amico, Alberto Radius, perché lui faceva un po' il padrone di casa, sì, praticamente il Mulino era un po' come un piccolo castello di Manor, no? Nella sua dimensione, quindi si dormiva, si mangiava, si stava lì. Pensa che i genitori di Dall'Aglio erano i governanti di questo
i custodi, se vogliamo.
E Alberto un po' faceva il factotum di Lucio musicalmente, ma
poi
si
conosceva, quindi ci teneva
allora lui dice: no, Renato, adesso uscirà, stai tranquillo. Ricordo che si fecero le 8 di sera, ancora Battisti non usciva, e ho detto adesso dirò, ma che modi, ma che maniere, mentre ero pronto a dire
questo fascista,
sì, appunto,
merda.
E che succede? Si apre la porta dello studio, finalmente esce Battisti. Io stavo per parlare, ma stavo parlando con Claudio Pascoli, che era il suo sassofonista, arrangiatore, e stavano discutendo su un nome, io qui da mettere più alto, no, più basso. Allora Pascoli da lontano mi vede, mi conosceva come produttore della compagnia di canto popolare, Tony Esposito, Bennato, e dice: guarda, lì c'è Renato Marengo, che produttore, perché non lo facciamo ascoltare? Io adesso così, che dici? E Lucio fa: Renato, vieni. Io, mannaggia, vado dentro, sai, entro tutto turbato, entro nello studio, lui accende, cioè fa partire il nastro.
Lei?
Vi potete immaginare, io veramente sono rimasto, sei l'estasi, cioè, non lo so perché non sono religioso, però questo stato, sento una musica incredibilmente bella.
Sì, che poi non te l'aspetti da Battisti.
E domando, però, faccio la domanda idiota, ma vera, scusa, ma
sei tu?
Di chi è? Che, no, di chi è? Che? E lui fa: guarda, di chi deve essere? La mia. E a mia, lo vedi Claudio, non mi conoscono come musicista, lo vedi, che lui succede?
Si crea un po' di complicità.
Io dico la mia e lui mi fa, ma tu c'hai da fare, domani mettiamo Tony a cominciare la prove e tu fai una cosa, vieni, mi fa sentire tutto il disco. Pensate che c'erano con gli elicotteri, con i microfoni, cercavano di sentire una nota,
qualche paparazzo,
e questo mi ha fatto sentire tutto il disco senza sapere. Ma in quel momento devo dire che l'ho rimosso il mio ruolo di giornalista con la mia onestà intellettuale. Lui mi stava quella chiamando come produttore, certo, come confidente. Beh, arriviamo al suo. C'è un clou, no? Dire amico è troppo, diventiamo ottimi conoscenti. E lui a un certo punto, io non potevo fare a meno dopo un po', perché mi cominciava a piacere, questa era, oh cazzo, mi piace. Cioè, dico, scusa Lucio, ma è vero che sei fascio? E lui risponde, l'ho scritto nel libro, e che vuol dire? Risponde estesamente, e che vuol dire qua? A me, non capisco niente di politica, so che Giulio sarebbe Mogol, che Giulio è socialista. E secondo me va bene così, che te devo dire, non mi interessa. Allora io ho scritto, in quel momento fui molto contento di scoprire che era certamente qualunquista ma non fascista, e quindi
poi le due cose in certi casi potevano anche coincidere.
Ma sì, no? Però ecco, diciamo che tolto questo dubbio ascoltai con leggerezza. Passarono 5 giorni mentre Tony per fortuna provava, anzi lui fece anche entrare Tony nel famoso disco di cui stai celebrando i 50 anni, che lui stava già preparando, fece suonare un bonghetto anche a Tony, quindi questa è un'altra chicca che pochi sanno.
Non risulta nei
credi. No, perché proprio fu una vieni qua, fammi un
sì,
bonghetto.
Sì, anche per allisciarselo probabilmente.
Esatto. E comunque la cosa forte che rende poi romanzati questi libri che ho scritto sono è il racconto del... Perché tutto questo Battisti non sapeva che io fossi un giornalista.
Oh, ma ecco, infatti una domanda che ti volevo fare, visto che sei entrato, diciamo, un pochino così alla chetichella, e diciamo queste confidenze te le ha fatte da collega, diciamo, da addetto ai lavori.
Da maschio a maschio. Questa
sì, però ecco, quando scoprì che poi invece uscì fuori dal
titolo... questo è il clou proprio. Allora, finito il disco, festeggia, tavolata grandissima, 20 ospiti, c'era Gabriella Ferri, la Formula 3, Adriano Fabi, Niccolò Fabi, cioè non Niccolò, scusate, Fabio Fabi, il papà di Niccolò. Allora, praticamente c'era un po' tutto l'antura e c'era Mogol che a capotavola... Io stavo a fianco fra Battisti e Tony Esposito e Mogol dice: ho visto che hai fatto amicizia con Renato. Renato, il produttore di Tony Esposito, poi ci capisce di musica, conosce tutti gli artisti miei. Ma lo sai che mestiere fa Renato? Fa Mogol di a bruciapelo. Io ricordo, guarda, lo racconto sempre, dall'alluce al cervello, diventai una lampa di fuoco. Perché in quel momento io stesso ragionai questo che odio i giornalisti, ma la brucia. Allora lui stava mangiando i bucatini, stava avvolgendo, a un certo punto con la forchetta a metà, che sei un giornalista? E io così, guarda, c'erano 20 persone, fiato sospeso, io alzo le mani e faccio critica musicale, tutti a ridere, perché allora lui fa, allora Mogol continua, poi mi dirò il motivo di Mogol per cui spingeva, e dai Lucio, fallo scrivere, no? Allora lui mi guarda, in quel momento gli sono venuti in mente che in 5 giorni abbiamo parlato di musica, ma fra maschietti si raccontano tante cose, no? Poi io,
e allora lui a quel punto dice, oddio, che gli avrò detto, compromettere.
Io non ho mai fatto gossip, né l'avrei fatto, ma lui non poteva sapere. Allora, sapendo che qualche confidenza gli era scappata, mi dice, e che scriveresti? E io, musica. Io scrivo solo di musica, non mi interessa il nome di tua moglie, cioè, non mi interessa neanche i tuoi genitori, mi interessa quello che sei di musicista. Allora, guarda, Mogol continua, poi lui fa, e ma fai legge? E ma fai legge, per me in quel momento realizzai che avevo fatto questo scoop incredibile. che era l'articolo.
Allora, quindi poi gliel'hai sottoposta comunque a una supervisione? Come
no, di notte ho scritto, perché tutto questo, insomma, lo dirò brevemente perché nel libro è raccontato, telefono a Saverio Rotondi, il direttore storico di Ciao 2001.
A via Boezio?
Era le 11:30 di sera, lui dice, che è successo? Dico, no, tu sai che io sono venuto qui, hai visto Battisti? Poi fa, hai sentito qualche titolo? E io, senti, tranquillo, faccio tutto l'album. Ma t'ha detto qualcosa? Ho ascoltato tutto l'album. Resta zitto 30 secondi. No.
Era svenuto.
No, Renato, puoi scrivere stanotte, perché io butto il pezzo, perché era giovedì, il venerdì si consegnava in tipografia. Il pezzo era, non mi ricordo se Genesis o altro, c'era la copertina
tutto
e tre
pronto.
Pagine. Lui cambia la copertina, le pagine, io scrivo tutta la notte, ovviamente ho scritto tipo 20 pagine, no? Ma strafalcioni, cose, cioè non c'era tempo per... Allora restiamo d'accordo che io mando tutto in redazione, la redazione mette a posto, perché un pezzo non si fa, un pezzo così importante ci vuole qualche giorno. Allora... Lì non c'era la radiostampa, non c'era ancora il fax, non esisteva, stiamo parlando 1974, esisteva la radiostampa, cioè si andava alla posta e come si trasmettono i telegrammi, si trasmetteva tutto il pezzo, arriva, va. Il povero Alberto Radius corre a Milano, perché il mulino era in Brianza, era un po', va a Milano, consegna il pezzo. La sera va a riprendere il pezzo, finito, Lucio si siede al tavolo con altre due o tre dell'Aglio, cioè, poi c'erano i Daldello, tutti, c'era pure Maramaionchi, c'erano tutti quelli.
A proposito, per correttezza, ricordiamo che Claudio Fabi, il papà di Nicola.
Claudio, sì,
era uno dei
manager, il fratello di Adriano, che non c'è più, che era il cognato di Arbore.
Comunque era uno della numero uno.
Sì, sì, certo, era uno dei responsabili artistici. Sì. Allora, che succede? Che lui legge. E tutti confiato e dice sì,
si può fare.
Allora dice sì, io chiamo il giornale e la cosa è andata.
Quindi siete riusciti nei tempi previsti?
Siamo riusciti, c'è un retrofatto, come abbiamo fatto a vendere 500.000 di copie, se il giornale normalmente erano 70, 80, 85.000 copie. Come comunicare al mondo che dopo tre giorni sarebbe uscito? Era impossibile, non c'era internet, già un'idea geniale, diabolica, di Mogol. Questa racconto è molto bella. Allora, Mogol c'aveva un problema. Il problema era, è vero che Lucio non voleva parlare con i giornalisti, quindi meglio c'era 2001 che lui dava.
Doveva la 2000,
sì, meglio, però c'aveva il problema, una palla al piede che era gravissimo. Gigi Vesigna, che ora non c'è più, un grande giornalista, era il direttore di Sorrisi e Canzoni, che vendeva 2.000.000 di copie. A Gigi Vesigna era stato detto no all'articolo. Che sarebbe successo quando avrebbe scoperto che era uscito invece su Ciao 2001? Lui telefona, su consiglio anche di Fabrizio Cerqua, perché si fece un vero e proprio complotto alle spalle di questo articolo. Telefona e dice, guarda Gigi, qui... Non poteva dirsi che provava a passare, ha detto, no, tu sai che stiamo facendo anche il disco di Tony Esposito, che
già,
la prendeva alla larga, quello fa, sì, vabbè, ma sta articolo facciamo o no? Perché sennò io per brucio, pensate che allora lui vendeva 2-3 milioni di copie, Mogol pensò, il disco è già difficilissimo, le parole mie stanno dentro la musica, già era incazzato, quindi qua non venderemo niente. Allora, senti, si trovava qui
casualmente
Renato Mare, quello sente alla parola Renato Mare, sapeva benissimo che era già, che fate fare il pezzo a Ciao 2001, vi uccido, vi distruggo, mentre stava per mettere giù. Mogol fa, fermo, c'ho un'idea, ed era un'idea: noi andavamo in edicola il martedì, Sorrisi e Canzoni il lunedì. Lui dice, telefona a Rotondi, fagli un bel regalo, fatti dare 20 righe, senti bene, in prima pagina, nella pagina dell'editoriale Vesigna pubblica 20 righe e dice, siamo in grado in esclusiva mondiale di scrivere per la prima volta una dichiarazione di Battisti sul suo disco Anima Latina, e mette 20 righe e dice, Il resto dell'articolo domani su Ciao 2001. Ciao 2001 ha venduto 500.000 copie. E perché altrimenti...
Bella mossa.
Questa è una storia incredibile.
Clamorosa.
Ovviamente ci sono tanti altri fatti e chi li volesse sapere...
A tale proposito volevo ricordarvi che il libro che viene più volte citato è, diciamo, è la terza edizione di questo progetto editoriale, si intitola Quei 5 giorni con Lucio Battisti, Mentre l'anima diventa latina, è uscito adesso per
Tempesta.
Tempesta Editore, e ovviamente troverete molte delle cose, anzi tutte le cose che ci ha detto Renato qui e molto di più, perché ovviamente essendo un libro e qui essendo, diciamo, limitato lo spazio e il tempo che possiamo utilizzare, insomma era giusto per avere una testimonianza in voce di un episodio particolarmente importante. Però il legame che possiamo trovare tra questo disco e il successivo, che è quello del quale ci stiamo occupando, la batteria, il contrabbasso eccetera, è proprio di una, come dire, un'esplosione da parte di Lucio Battisti,
della
sua verve musicale. Quindi poi da adesso in poi la parte musicale di Lucio Battisti, lui si sente finalmente autorizzato, e ovviamente è anche probabile che questo
è l'inizio della fine, è l'inizio della fine,
Mogol avesse altre idee, però lui si sente finalmente autorizzato a decollare dal punto di vista della musica, dei suoni,
sì.
Ed effettivamente questo lavoro, nel quale appunto dicevamo lui suona praticamente tutti gli strumenti, poi ci sono degli importanti interventi che sono ovviamente la batteria di Walter Calloni ed altro, però
la copertina di Cesar Monti, insomma,
la copertina, diciamo, è molto famosa perché lui si butta in questa pozza indossando sopra la camicia e i pantaloni bianchi, indossando una tuta da subacqueo perché faceva freddo,
certo.
Quindi insomma ci sono tante storie che riguardano questo lavoro, però questa parte diciamo di rottura degli argini dal punto di vista musicale di Lucio Battisti nasce con Anima Latina. Ovviamente era qualche cosa che lui aveva già intenzione di fare, però avendo questa specie di beneplacito, di benedizione da parte di una persona che musicalmente gli stava dando dei suggerimenti del tutto disinteressati e spassionati. Nonostante poi effettivamente il disco Anima Latina non produsse un singolo, non ci fu poi il risultato di quello che invece era successo fino ad allora, però insomma lui da quel momento in poi ha detto io faccio la musica che mi va e la suono io e faccio...
Esatto, c'è una cosa da dire, anche se al momento vendette solo, ahimè, solo 1 milione di copie, anziché i soliti 2-3 milioni, nella storia della discografia di Battisti. Questo è incredibile, è il disco che ha venduto di più al mondo, cioè
perché
Battisti
ha un respiro più internazionale.
Esatto, ha venduto di più, è venuto fuori da Discourse, insomma dall'ultimo accertamento. C'è un'altra cosa, era nata la polemica fra lui e Mogol, vinse Battisti in questo caso, e lui disse fai come vuoi, poi vediamo, perché lui finalmente, avendo avuto la forza di poter imporre la musica, aveva di fatto usato il metodo del prog, che la voce era uno strumento,
un componente,
e viene all'interno. C'è Michele Neri sottolinea, che tra l'altro ha fatto la prefazione di questo libro e anche
un articolo
sul Ciao 2001 speciale di Battisti, fatto tutte le recensioni, ha introdotto questa mia storia. Michele Neri addirittura vede già i prodromi di una successiva rottura fra Mogol e Battisti.
Non è da escludere, certo.
Io feci una domanda, con questa salutiamo perché ci siamo dilungati, immagino. La domanda fu: ma scusa Lucio, ma come fai a fare le parole così azzeccate con la musica, così che suonano, ma è vero, sono tutte di Mogol? Allora lui rimase zitto un po' qualche secondo, poi dice: sono sue, però, così come lui, se c'è qualcosa di musicale, suggerimenti, interviene, io intervengo anche sui testi. Quindi fu una prima rivelazione del fatto, perché come come faceva? Perché lì...
Beh, voglio dire, una collaborazione storica. Ormai penso che erano, si conoscevano ognuno come le proprietà,
esatto,
dell'altro.
E la regola era che molto spesso c'era il testo e su cui lui poi faceva la musica, e che questa era molto bella. Questa è una storia che va raccontata, ci sono tanti altri episodi, aneddoti, eccetera.
Beh,
legati
ovviamente
a
la frequentazione con Renato autorizzerebbe di fare ore e ore di trasmissione riguardo non solo Lucio Battisti, ma proprio tutta la parte musicale della sua vita, che praticamente è una vita musicale, tuttora insomma lo coinvolge. Da mattina a sera H24, però ovviamente abbiamo dei obblighi dal punto di vista della scaletta, quindi ovviamente ringrazio Renato per la sua presenza. Ricordiamo appunto sia la pubblicazione di questo volume, diciamo questa edizione monografica di Ciao 2001, che è uscito qualche giorno fa in edicola, quindi la trovate totalmente dedicata a Lucio Battisti, che raccoglie quanto pubblicato negli anni da Ciao 2001, compreso appunto l'articolo di cui parlava Renato.
Certo, mi consenti di fare un saluto particolare, perché mentre Battisti è rimasto nella storia, insomma, il mio scoop, a parte, vabbè, altri incontri, John Cage, altri, vabbè, questa fa parte della mia. Io continuo a essere, ad andare molto fiero di aver ideato quel movimento musicale Naples Power, sotto cui ho raggruppato da Bennato a Compagnia di Canto Popolare, a Tony Esposito,
certo.
E proprio domani inauguriamo, cioè giovedì inauguriamo a Napoli Sala Naples Power, che per incontrare tutti, sia quelli di ieri che di oggi, legati a Naples Power, con un chitarrista strepitoso che è Antonio Onorato, che darà il via agli incontri presso questa sala.
Beh, penso che sia un motivo di grande soddisfazione, perché è stata praticamente la realizzazione di un tuo sogno, di un tuo progetto. Bene, bene, sono molto contento per te. Quindi, oltre alla rivista Ciao 2001, che trovate in edicola in questi giorni, vi ricordo anche il libro di Renato Marengo, Quei 5 giorni con Lucio Battisti, Mentre l'anima diventava latina, pubblicato da Tempesta Edizioni. Quindi grazie Marcello, sì, grazie Renato, è stato veramente un piacere averti qua, e siccome ci piace farlo strano, noi tra tutti i brani di questo lavoro, ricordo Lucio Battisti, la batteria, il basso, scusate, la batteria, il contrabbasso, eccetera, abbiamo scelto l'unico brano non di Lucio Battisti, ma un brano molto celebre. Le parole sono di Mogol, la musica invece in questo caso è di Carlo Donida, la compagnia in cui c'è appunto il sassofono del sopracitato Claudio Pascoli. Grazie ancora.
Grazie a te e grazie agli ascoltatori.
Mi sono alzato, mi son vestito e sono uscito solo, solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar, finché ho sentito cantare. Canzoni e fumo ed allegria, io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore, so che sento più caldo il mio cuore. Felicità.
abbiamo bevuto e poi ballato. È mai possibile che ti abbia già scordato? Eppure ieri morivo di dolore ed oggi canta di nuovo il mio cuore. Oggi canta di nuovo il mio cuore. Felicità.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.